buonasera. Volete aprire un po' le finestre eventualmente, se è più caldo. Si aprono anche così. No, riagiamo un po'. No, così. Facciamo l'appello, dottoressa, grazie. Consonni, ci sono Primella,
presente.
Bussola,
presente.
Consonni Anna, presente. Lombardini, Matteo, assente giustificato, Gattinoni,
sono.
Locatelli, Secchi, anche lui, assente giustificato, Scala,
sì.
Lombardini, Giuseppina,
presente.
Cedro, Invernizzi, Paruzzi, presente, assente, seduta, valida. Okay. Allora, primo punto, apriamo con le comunicazioni del sindaco. Ecco, io vorrei aprire questo consiglio con una grande notizia. Oggi Ballabio, mi è stato confermato dall'ATS, è Covid free, di livello zero di contagi e di quarantena. Il primo pensiero va ai nostri concittadini che abbiamo perduto, con il più sentito cordoglio alle loro famiglie. Un pensiero di gratitudine a chi ha aiutato Ballabio a vincere il nemico insidioso, ognuno dal suo posto, con le sue responsabilità e con il suo amore per il paese. Grazie Ballabio. Il secondo punto è l'interrogazione in merito alla messa in sicurezza delle scuole per la ripresa delle lezioni a settembre prossimo 21. Prego.
Buonasera. L'oggetto delle interrogazioni in merito alla messa in sicurezza delle scuole per la ripresa delle lezioni a settembre. La ripresa scolastica di settembre, in linea con i protocolli Covid-19, comporta interventi a diversi livelli, in cui riteniamo che l'amministrazione comunale debba comunque farsi carico tempestivamente e in modo proattivo per garantire che la nostra popolazione scolastica non debba subire altre pesanti ricadute per sviste o ritardi di chi sia. In altri termini, chiediamo all'amministrazione comunale si faccia garante e dove possibile anticipi e agevoli i tempi e le azioni, anche in considerazione della complessità e delle criticità anche ai livelli superiori. I punti di attenzione a nostro avviso sono aule e spazi, adeguatezza dimensionale nel rispetto delle regole di distanziamento, tenuto conto della popolazione scolastica per classe attuale, cioè come sono oggi dimensionate le classi, quante persone ci sono, se sono capienti. Quali sono gli interventi suggeriti dall'amministrazione comunale per il rispetto delle regole di distanza e le azioni intraprese in corso? Quali sono le azioni e i suggerimenti dell'amministrazione per il trasporto degli alunni delle medie superiori a Recco? Sarà necessario chiedere l'incremento di corse degli autobus? E la terza, per evitare vacanze improprie all'inizio dell'anno scolastico, sarà possibile spostare il seggio elettorale dalla sede scolastica in occasione delle prossime elezioni di settembre? Quali azioni ha previsto l'amministrazione al riguardo? Grazie.
Bene, per la risposta cedo la parola all'assessore Gattinoni, grazie.
Buonasera a tutti. Rispetto a quanto richiesto, informo che nessun comune della provincia di Recco ha la facoltà di decidere in autonomia o anticipare alcunché sugli assetti e le misure da adottare per la ripresa scolastica. Situazione ancora fluida e incerta, al punto che ad oggi non esiste ancora una linea assodata. Ad esempio, Luca Volontè, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, ufficio territoriale di Lecco, si era pronunciato negativamente sulla possibilità di riaprire le mense nelle primarie e nelle scuole dell'infanzia. Mentre pochi giorni dopo, le linee guida ministeriali si sono espresse favorevolmente sulla facoltà di valutarne la riapertura. Valutarne, appunto. Dunque, anticipare scelte in un senso o nell'altro, sperando di fare centro, sarebbe una perdita di tempo e soldi. Tuttavia, abbiamo già considerato alcune questioni che saranno oggetto delle prossime decisioni dell'autorità scolastica e siamo comunque in grado di contribuire per quanto potrebbe attenere la parte di competenza del Comune. Sebbene a molti non sia chiaro, va detto che su varie questioni inerenti al funzionamento scolastico, anche in relazione alle misure anti-Covid, non può decidere il Comune come se fosse un'autorità scolastica. Tanto è vero che per la ripresa sono previste ulteriori riunioni a cui partecipa il dirigente scolastico Tiziano Secchi, lo stesso Luca Volontè e anche una delegazione di sindaci lecchesi attivata proprio per questo scopo. Anche in questa circostanza il nostro Comune si è già attivato con la consueta concretezza, per quanto di sua competenza. Ci siamo già mossi valutando alcune questioni, ma anche sanificando la scuola primaria. Ed abbiamo previsto nella giornata di mercoledì un incontro a Ballago con il dirigente scolastico. Il tutto nel quadro delle disposizioni ministeriali, che d'altro canto devono essere ancora completamente definite su tutto il territorio. In ogni caso gli esiti di queste riunioni verranno prontamente resi pubblici. Infine, per entrare nello specifico, siamo favorevoli ad un incremento delle corse degli autobus, di cui dovrebbe parlarci il prefetto, considerato che ha tenuto proprio in questi giorni una riunione apposita con i responsabili dei trasporti. Similmente abbiamo già valutato anche la possibilità di concorrere all'organizzazione logistica delle aule, anche prefigurando delle simulazioni con la collaborazione degli operatori comunali. Non ci resta dunque che aggiornarci sulla base delle riunioni di cui si è appena detto. Per quanto riguarda invece il punto C dell'interrogazione, quindi quello relativo ai seggi elettorali, vi rendo noto quanto pervenuto dal responsabile dell'ufficio elettorale del Comune di Ballavio, quindi signor Mendesi, il quale risponde che in merito all'interrogazione in oggetto si precisa di non avere la disponibilità di ventali immobili all'infuori dell'edificio scolastico Fantasia sito in via Corpalmiere, per caratteristiche strutturali di sicurezza e di conformità alla normativa elettorale. Si precisa infine che il trasferimento della sede di seggio elettorale avviene solo a causa di inagibilità dell'edificio, impossibilità improvvisa del suo utilizzo o per una migliore ubicazione dello stesso.
Allora, io non ho fatto domande, cioè noi non abbiamo fatto domande come adesso, abbiamo fatto solamente domande di buon senso. Prima di tutto abbiamo chiesto la verifica se le aule attuali sono consistenti rispetto alla popolazione scolastica attuale, che credo che sia una verifica che si possa fare a prescindere da qualsiasi disposizione, consesso, che ne so io. Cioè, penso che sia una domanda di buon senso. Le aule sono capienti o non sono capienti per la popolazione scolastica attuale? E questa è la prima domanda. La seconda domanda che preoccupa e preoccupa tutti è il trasporto. Ora, noi sappiamo in quali condizioni i pullman di linea arrivano a Ballavio. E che cosa facciamo? Aspettiamo che il prefetto forse farà un incontro, poi qualcun altro ne farà altri, eccetera, eccetera. Ma secondo me è ora il tempo che noi dobbiamo stimolare questi incontri. Del resto, alcuni comuni si sono presi anche la briga di scrivere una lettera di impegni nei confronti di che impegni si prende nell'ambito scolastico. Non ho visto parlare di questo. Quindi il motivo per cui noi abbiamo fatto questa interrogazione mira semplicemente a cercare di far sì di prevenire, di spingere avanti le cose, perché se aspettiamo a parlare di turno il 10 di settembre, ahimè siamo fuori tempo massimo. Se aspettiamo a misurare le aule e vedere se sono consistenti a settembre, anche in questo caso sono loro.
E io vorrei ricordare ancora la tanto vituperata giunta Pontigia, che l'anno in cui mancava l'insegnante, ad agosto, sì, è inutile che faccia così, sindaco, ad agosto l'insegnante era stato nominato e c'era, perché la scuola, perché la, quindi Pontigia si era mossa perfetto. Quindi da lei mi aspetto altrettanto, cioè è inutile che lei scuota le mani o faccia e dica. La realtà è questa, ad oggi siamo qua che si parla di riunioni, di non so che cosa, ma non stiamo entrando nel vivo dei discorsi. Quindi le aule sono capienti o no, signora Sara?
È già la tua risposta. Basta.
Ma quale risposta?
Basta.
Io le chiedo delle interrogazioni se le aule sono capienti, e lei mi ha detto che sono capienti o no. Non
andiamo al prossimo punto.
Mi scusi, se no.
Se non ho capito.
Mi ripeta la risposta. Sono capienti o no? Sì o no?
No, gli hai già risposto.
Esatto, ma perché non sappiamo
cosa. Sono capienti.
Dai, vedremo per email dopo la risposta. Andiamo avanti. Basta.
Sono capienti?
Non abbiamo risposto, si può andare.
No, non mi hai già risposto. Io ho fatto la domanda, sono capienti o non sono capienti, non mi hai già risposto. Mi spiace.
Non le piace la risposta, va bene. Prendiamo atto.
No, non ho capito, bussola. Siamo alla storia dell'altra volta. No. Che lei ha dato una risposta, ma nessuno ha capito che risposta aveva dato.
Capito? No, capito.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Quindi, finito. Possiamo passare al prossimo punto.
Sì, non avete risposto.
Va bene, bravo.
Allora, la risposta è questa. Se lei non è soddisfatto, la risposta è ancora questa. Mi scusi,
Sì. Allora, sì.
Certo.
Grazie.
Se dobbiamo fare grazie. Le riunioni, dopo sarete informati. Terzo punto, interrogazione in merito alla messa in sicurezza dell'attraversamento della via provinciale per l'accesso al parco Monte Due Mani.
Buonasera. L'intervento eseguito per aumentare la sicurezza dell'attraversamento pedonale per accedere al parco Monte Due Mani sembra purtroppo non aver raggiunto pienamente l'obiettivo. Infatti, dalla fine dei lavori sono già successi due incidenti in quel periodo. Si chiede, è stata eseguita l'analisi della dinamica degli incidenti? Io vorrei che però faccia una domanda e mi si risponda alla domanda, perché altrimenti dice se non se la mettiamo a fare.
Prosegua pure, grazie.
No, io ho fatto già una domanda, quindi posso.
Prosegua pure. Basta?
Sì.
No, ce ne sono delle altre.
Prego, finisca, poi le rispondiamo tutti.
Ma quali punti di criticità si sono rilevati? Quali azioni e relative pianificazioni sono state messe in atto per dare consistenza all'intervento realizzato? Il progetto prevedeva anche la messa in sicurezza dell'accesso al parcheggio del parco, con separazione dell'accesso e dell'emissione sulla strada. Come mai non è ancora stato realizzato? Quando si intende realizzarlo? Si chiede risposta al prossimo consiglio, i consiglieri li cambiamo insieme e poter parlare.
Grazie. Allora, l'interrogazione in realtà fa un'affermazione. Questo attraversamento sembra purtroppo non aver raggiunto pienamente l'obiettivo. Lo abbiamo realizzato nel contesto di un piano per rendere più sicuro l'accesso pedonale ai due parchi principali, così come abbiamo collocato un impianto semaforico al pedonale del parco Grignetta, molto utile anche per le scuole. Certo, a Due Mani avremmo preferito un semaforo, persino un dosso, ma voi sapete bene che la strada è provinciale e la provincia in quel punto non li vuole. Quindi l'attraversamento con isola pedonale era l'unica strada percorribile e in questo senso l'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo è stato raggiunto se penso che dei cittadini mi hanno ringraziato e detto che si sentono un po' più protetti di prima nell'attraversare quel pericoloso passaggio pedonale. L'obiettivo è stato raggiunto se penso che da lì ci sono passati senza problemi tantissimi ballabiesi, oltre a decine e decine di migliaia di auto, camion e moto. L'obiettivo è stato raggiunto se penso che lo volevate realizzare voi, almeno alcuni di voi, nella precedente amministrazione, prima che vi commissariassero.
L'obiettivo è stato raggiunto se penso che nel settembre 2017 avete scritto sulla pagina Facebook di Cambiamo Insieme che per quel tratto di provinciale la soluzione più adatta e sicura è quella della realizzazione di un attraversamento con isola salva pedoni, soluzione che tra l'altro, scrivevate, gode di favore in molti comuni della zona proprio su strade provinciali ad alto traffico. Poi, a mo' di esempio, avete pubblicato la foto dell'attraversamento di Pescate sulla provinciale. Ecco, a questo proposito, così entriamo direttamente sulla questione incidenti, vorrei informarvi che ho chiamato proprio il sindaco di Pescate, l'amico Dante De Capitani, e gli ho chiesto: secondo te, com'è possibile che la mia isola pedonale sia stata investita 2 o 3 volte? Te lo chiedo perché l'opposizione ha pubblicato la foto della tua come esempio di isola pedonale a cui riferirsi. Era decisamente sorpreso perché, come mi ha spiegato, anche le sue isole pedonali, tutte, anche quella che abitate ad esempio, sono state centrate più volte da qualche veicolo. Al punto che il sindaco De Capitani ha stipulato una convenzione con una ditta che interviene a rimettere a posto gli attraversamenti tutte le volte che le auto tirano giù i cartelli. Non solo, questa ditta si occupa anche di recuperare il danno subito presso le assicurazioni degli automobilisti. A questo punto mi sono fatta un viaggetto sulla provinciale da Malgrate in giù, incontrando diversi attraversamenti pedonali che portavano inevitabilmente i segni di vari incidenti. Perché è un caso quello di Ballabio? Sicuramente perché nei pressi ha perso la vita il compianto Pino Pedrazzol, che ricordiamo con affetto. Per il resto non so. Io vedo quotidianamente il rapporto AREU con una media di 6-7 incidenti al giorno nella provincia di Lecco, anche con feriti gravi. E di questi 2 o 3 al massimo finiscono sui media. Invece, se a Ballabio un'auto investe l'isola pedonale anche senza feriti, diventa una notiziona. E sembra che tutta la pericolosità stradale lecchese sia concentrata qui. Non so come mai, ma va bene così. Vuol dire che Ballabio è il centro del mondo, giustamente. Detto questo, confermo che io e il vice sindaco abbiamo assistito a 2 incidenti, tutti senza feriti, solo danni alle cose. In entrambi i casi i veicoli salivano verso la Valsassina. La colpa è stata dei conducenti. In un caso è stato riferito dalle forze dell'ordine che il conducente avrebbe verosimilmente tentato il sorpasso con riga continua, trovandosi di fronte all'isola pedonale. Nell'altro il conducente ha ammesso di essersi distratto nel sintonizzare la radio. Entrambi gli incidenti sono avvenuti in rettilineo. Non è stato rilevato, anche consultando i tecnici provinciali, alcun punto di criticità. Io stessa, che sono una comunissima donna al volante, non certo una pilota, e che quotidianamente compio mediamente 4 volte quel tratto, ho accertato sempre e con varie condizioni meteo che è praticamente impossibile fare un incidente al di sotto dei 50 all'ora, con gli occhi sulla strada e le mani sul volante. Sono stati comunque chiesti preventivi per valutare l'acquisto di autovelox allo scopo di garantire l'accesso al tratto con velocità adeguata. Quanto all'accesso al parcheggio del parco con separazione, di seguito cederò la parola all'assessore Simonetti, limitandomi a rilevare in fatto di separazione degli accessi l'importanza dell'apertura nel muro di cinta di un cancelletto automatico che offre ai pedoni, soprattutto pensando ai bambini, un ingresso separato rispetto a quello delle vetture. Infine, rilevo che esiste in paese un punto di criticità determinato da una struttura ivi collocata, che è la mini rotondina piazzata all'inizio della via Confalonieri, realizzata dalla precedente amministrazione, che viene coinvolta in numerosi incidenti con sistematici danni all'arredo urbano e ai veicoli e che costringe gli operatori comunali a frequenti interventi di risistemazione. E sarà necessario pensare anche a quella situazione. Grazie. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. Io do lettura di un appunto che ci è pervenuto dal settore viabilità della provincia di Lecco, dall'ingegner Valsecchi. In risposta al punto A, l'ingegnere ci scrive: la dinamica dei sinistri, non so se sentite, la dinamica dei sinistri effettuata preventivamente alle operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nel singolo incidente da parte del personale intervenuto in loco ha mostrato sostanzialmente il comportamento non conforme a quanto previsto dal nuovo codice della strada da parte dei conducenti dei veicoli, della segnaletica stradale e dei limiti di velocità esistenti in loco. Quindi sostanzialmente comportamento non conforme dei conducenti. Punto B. Le criticità rilevate sono state sostanzialmente riconducibili, anche in questo caso, a comportamenti non conformi a quanto previsto dal nuovo codice della strada, riguardo le modalità e i comportamenti da adottare da parte dei conducenti degli autoveicoli all'interno del centro abitato ed in prossimità di attraversamenti pedonali. Punto C. L'intervento realizzato fa parte di una più ampia pianificazione che riguarda la riorganizzazione degli attraversamenti pedonali lungo la strada provinciale 62, pianificazione già condivisa anche con la provincia di Lecco, allo scopo di tutelare i pedoni e meglio regolamentare il passaggio dei veicoli nel centro abitato di Ballario. È pertanto opportuno dare corso alle azioni future nel rispetto di quanto precedentemente pianificato. Si ritiene consono portare a completamento gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti, così come previsto nell'accordo con l'accordo di programma con l'amministrazione provinciale, prima di effettuare eventuali correzioni che potrebbero rivelarsi non necessarie. Punto D. Le opere ad oggi realizzate si configurano come un primo lotto di interventi da condurre lungo la strada provinciale 62 e all'interno delle aree del Parco Due Mani. Questo primo intervento prevedeva la realizzazione dell'attraversamento pedonale lungo la strada provinciale 62 e la formazione di un cancello pedonale che collegasse direttamente il marciapiede con il Parco Due Mani. Il progressivo realizzo dei successivi lotti andrà a completare gli interventi previsti nella pianificazione iniziale e quindi anche la separazione dell'accesso e della immissione sulla strada. Questo agli atti sarà firmato da Angelo Valsecchi, mandato oggi al protocollo. Grazie.
Ringrazio Angelo Valsecchi per la risposta puntuale A, B, C, D come da interrogazione. Mi dispiace che solo tanti il sindaco non metta al centro del mondo il suo paese, cosa che noi facciamo. A me l'incidente di Pescate può interessare, sì, può interessare no, ma noi dobbiamo chiedere a lei riguardo gli incidenti che succedono qua. Mi dispiace anche che non capisca che se degli incidenti avvengono in una zona dove è appena stata modificata, io personalmente attenderei che cosa succede dopo, se verremo a fine così, va bene. D'altra parte, visto che è già iniziata la campagna elettorale, perché si è accorta solo tanto adesso che questa rotonda è pericolosa, ma sono passati 5 anni dalla
no, elezione. Non ce ne siamo accorti adesso, l'ho voluta solo informare che non è l'unico punto.
Ma tutti i provvedimenti che ha preso li stiamo vedendo.
Non si preoccupi.
Stiamo vedendo, li abbiamo visti. Vabbè, comunque ringrazio
per la risposta. Glieli farò avere, non si preoccupi.
Grazie.
Prego. La ringrazio.
Anch'io, grazie Sara.
Siamo al quarto punto, se non erro.
Comunicazione.
Quarto punto è la comunicazione del prelevamento somme dal fondo di riserva del bilancio 2019. Passo la parola all'assessore Bussola.
Sì, buonasera a tutti. Sì, questa è semplicemente una comunicazione. Era una variazione che avremmo ratificato prima se non ci fosse stato il problema del Covid, ma ovviamente non abbiamo potuto fare, fare questo. Ed era una piccola variazione richiesta proprio alla fine dell'anno dall'ufficio ragioneria, con diciamo il fondo di riserva e il fondo di riserva per cassa, piccole voci sui 5.000 euro, sui diritti di rogito, il servizio informatico, piccoli aggiustamenti per il bilancio.
Passiamo quindi al quinto punto, che è la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione di giunta comunale numero 24 del 7 aprile 2020.
Sì, questa invece è appunto una variazione di bilancio che abbiamo predisposto come giunta il 2 aprile, appunto. La variazione del 2 aprile, poi appunto la giunta l'ha approvata il 7 aprile, e sostanzialmente è la voce dei buoni spesa, i cosiddetti buoni spesa, che la prima tranche che era arrivata dal governo, questi 21.466,03, che noi appunto siamo andati a recepire in entrata e a sua volta in uscita, creando un nuovo capitolo di uscita.
Posso fare una domanda? Quante persone hanno riguardato questo bando di 20.000 euro?
Se non erro
46, sì, ma non
46 mi sembra. La prima tranche.
Sì,
46.
47.
Nuclei familiari, sì. Circa, ecco. E sì, poi invece la prossima
40 e 50, sì. Sì, sì. Meglio una
scorta. E invece recentemente abbiamo, come magari l'abbiamo già parlato in commissione, approvata una seconda tranche di buoni spesa con fondi ottenuti in parte mediante una scontistica che avevamo ottenuto e richiesto ottenuto dalle due strutture esercizi commerciali, che erano il Bennet di Lecco e l'AEO di Ballabio, e in parte anche mettendoci qualche soldo noi, in modo da poter fare questa nuova tranche di importi un po' più ridotti, ma per cercare di dare ancora un po' di sollievo.
Quindi votiamo per la ratifica. Favorevoli? Unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. La ratifica è approvata. Un'altra ratifica, al punto 6, ratifica della variazione al bilancio di previsione 2020 approvata con deliberazione di giunta comunale numero 26 dell'11 giugno 2020.
Sì.
Prego, assessore.
Queste invece sono due voci, una di 10.174 come contributo di sanificazione e disinfezione, e l'altra invece è, diciamo, 15.000 euro ed è un altro contributo che è arrivato per la fornitura dei DPI e materiali igienizzanti. Sì, in parte appunto anche per l'acquisto appunto di questi DP, diciamo, di queste mascherine, soprattutto quelle, non queste qua chirurgiche, ma quelle FFP2 da dare alla polizia locale e così via. E in parte invece i contributi di sanificazione sono stati poi utilizzati per sanificare le varie strutture, quest'aula, la scuola, visto che poi l'abbiamo anche già data in uso allo spazio di birra, era necessario sanificarla subito, e adesso lo utilizzeremo anche per la sanificazione dei giochi.
Votiamo anche questa ratifica. Favorevoli? All'unanimità. Gli astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. La ratifica è approvata. Punto numero 7 è l'esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019. Prego.
Il rendiconto, ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, è il documento nel quale viene resa evidente dimostrazione dei bilanci di gestione attraverso la redazione del conto di bilancio, del conto economico, lo stato patrimoniale. I risultati per il 2019 sono stati estremamente positivi, dimostrazione di una corretta, equilibrata e sana capacità di utilizzo delle risorse che si sono rese disponibili. Per il quinto anno consecutivo siamo riusciti a mantenere fede nella nostra promessa elettorale di non alzare le tasse, sia per quanto riguarda l'IMU, la TASI, la TARI, sia per l'addizionale comunale. La gestione virtuosa si può notare anche dalla tempestività dei pagamenti, che presenta un indice di meno 15,11, valore negativo in quanto in media i pagamenti vengono effettuati in anticipo rispetto alla scadenza naturale delle fatture. Dal rendiconto 2019 emerge un avanzo di amministrazione disponibile di euro 549.741, in diminuzione del 13% rispetto allo scorso anno, che era di euro 625.538. Questo risultato è il segnale di un ottimo andamento delle entrate e del grande lavoro di recupero dell'evasione fiscale ed una sostanziale tenuta delle spese generali. La somma accertata nel 2019, per quanto concerne l'evasione fiscale, ammonta ad euro 175.342. In questa cornice si evidenziano per il 2019 anche una spesa consistente per quanto riguarda gli investimenti. Nella sezione degli indicatori sintetici, infatti, si può notare l'indicatore 7.1, quello che spiega l'incidenza degli investimenti sul totale della spesa, la cui percentuale è del 14,69%, con un investimento complessivo pro capite di 103,38 euro. Tra gli investimenti realizzati nel 2019 risultano la messa in sicurezza del torrente Grigna, l'asfaltatura di diverse vie del paese, la realizzazione di uno spartitraffico dinanzi al Parco Due Mani, la messa in sicurezza di via Massimo D'Azeglio, opera in realizzazione, il rifacimento del muro di via provinciale nel tratto della pensilina dei bus, il rifacimento del ponticello di legno su via provinciale ora in ferro, il potenziamento della rete fognaria di via provinciale da Balisio a via Cinturino, opera da 1 milione di euro, per la quale abbiamo copartecipato per 100.000 euro. Tutte queste opere sono state realizzate senza minimamente intaccare il bilancio comunale e senza ricorrere a nuovo indebitamento. Anzi, anche per il 2019 è proseguita la diminuzione di indebitamento che ha caratterizzato la nostra amministrazione. Ricordo infatti che quando abbiamo preso in mano il bilancio comunale, l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, in base all'articolo 204 del TUEL, era del 4,45%, mentre ora è del 2,27%, praticamente la metà. Miglioramento che si può notare anche osservando l'indebitamento complessivo in valori assoluti, che passa da 2.342.735 agli attuali 1.438.596. Questo rendiconto 2019, concludendo, è l'emblema di una gestione virtuosa, figlia dell'attenzione sull'equilibrio di parte corrente, dell'attenta analisi delle opere e di tutte le spese dell'ente, una buona notizia per i nostri concittadini che per l'ennesimo anno si vedranno tasse e tariffe tra le più basse di tutta la provincia di Lecco.
Che continuano a vedere le tasse che pagavano 5 anni fa e invece da parte, non è che ci sia stato stigare un po'. Quindi questa qui è l'unica osservazione che devo fare. Per il resto, come ho detto l'altra sera, è un rendiconto che sostanzialmente continua la filosofia degli altri 4 anni, quindi non è fatto la linea.
Bene, passiamo alla votazione. Se non ci sono dichiarazioni di voto. Favorevoli?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Contrari? 4. Astenuti, nessuno. Seconda votazione, favorevoli 7, contrari 4 e astenuti nessuno. La delibera approvata. Ultimo punto, bilancio consolidato del Comune di Ballabio, esercizio della facoltà prevista dall'articolo 233 bis, 3 del TUE anno 2019. Prego, Assessore.
Sì, articolo appunto del testo unico degli enti locali che recita: gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. Appunto, noi alla fine del 2019 eravamo 4.100, già l'anno scorso avevamo deciso in consiglio di appunto rimandare questa, di utilizzare questa opzione appunto di non fare bilancio consolidato, e quindi anche gli uffici ci hanno richiesto anche per quest'anno di farlo e sinceramente io sono d'accordo.
Possiamo
votiamo?
C'è qualcuno che vuole intervenire? No? Facciamo la votazione. Favorevoli?
7. Unanimità.
All'unanimità. Quindi contrari nessuno e astenuti nessuno. Seconda votazione, scusate, favorevoli all'unanimità, astenuti nessuno, contrari nessuno. Il Consiglio Comunale è terminato, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Arrivederci.
Ottimo quel coso di chiedere. Ottimo quel passaggio di chiedere sul bilancio.
Buono.
Sandra.